Ed eccoci di nuovo in onda, come di consueto, con il nostro appuntamento quindicinale con Radio Africa. Proviamo un attimo a fare le prove audio. Pronto?
Pronto? Mi senti?
Sì, ti sento un po' rimbombante. Non so se è il tuo microfono.
Un po' rimbombante, potrebbe essere il mio microfono. Mi senti meglio?
No, sempre con la che mi rimbombi tutto. Come mai? Prova adesso.
A trovare un altro sistema eventualmente.
Adesso ti sento più piano, ma senza rimbombo, va bene. Quindi era il tuo microfono che non so bene che cosa causava. Così va bene.
Così va meglio?
Così rimbombi tanto. Aspetta che ti provo ad abbassare. Naggia questi volumi. Prova a parlare un pochino. Parla un po'. Mi senti? Oggi proprio tanti problemi di audio. Mi senti? Non ti sento più per niente.
Adesso senti?
Sì, adesso ti sento.
Adesso mi senti perché sto parlando direttamente al microfono. No, aspetta che provo a mettere la mia voce.
Non so se il viva voce, così ti sentiamo bene, puoi continuare a parlare così però, eh?
Sì, così vado avanti in viva voce se mi senti.
No, perché in viva voce rimbombi troppo, andava meglio prima.
Sì, senti. Pronto?
Sì, così ti sentiamo perfetto, è così che
allora va. Io sto con il microfono all'orecchio, mi brucerò l'orecchio, ma va bene così, dai.
Oggi è una giornataccia.
Allora, ma siamo in diretta, no?
Sì, siamo in diretta.
Tutto in diretta, questo è il bello della diretta. È così che si fa.
E questo è il bello della diretta, il bello delle difficoltà. Però, insomma, oggi siamo in diretta perché volevamo parlare con te di che cosa, come ogni 15 giorni accendere i nostri fari, la nostra voce, magari anche più spesso ultimamente, però su cosa avviene nel continente africano, richiamato varie volte anche nelle corrispondenze precedenti. Prima parlavamo di Siria, però insomma un'occhiata la davamo anche ai vari interlocutori internazionali e quanti interessi e quanto la Siria, quanto alcuni porti siano anche un po' una piattaforma.
È importante per la presenza russa in Africa, la Siria, certo. Proprio perché gli aerei che portano militari e truppe passano per la Siria e possono arrivare direttamente in Africa, ma poi devono fare scalo sulle basi che i russi hanno sulla costa siriana. E quindi è un problema, insomma, che si riflette anche su quello.
Certo, però con te insomma volevamo parlare, insomma noi avremo modo di magari leggere, saper dare una lettura e anche far comprendere tutti gli incastri che ci sono, gli interessi, questi interessi che a volte vedono alcuni interlocutori insieme, altre volte li vedono separati secondo il territorio, i vari territori. E conflitti che vengono aperti e richiusi a secondo dei vari interessi delle varie potenze mondiali in tutti i sensi, per cui lo schema della guerra,
alleanze a geometria variabile,
sì, diciamo che lo schema della guerra per procura che già abbiamo visto insomma negli anni passati in Libano, in Siria, ma anche in altre aree del mondo si sta un po' moltiplicando, ma con te in particolare oggi invece volevamo parlare di alcune situazioni diciamo più interne ai paesi africani, in particolare le ultime elezioni in Ghana, e poi insomma iniziamo con questo e poi magari anche degli altri aggiornamenti.
Sì, parleremo delle elezioni in Ghana e poi anche della fine insomma sostanzialmente della presenza militare francese nel Sahel e poi se ci riusciamo anche delle mire degli americani in Angola. Beh, cominciamo dalle elezioni in Ghana, che il Ghana è un paese importante dell'Africa occidentale, si sono svolte sabato scorso, i due contendenti erano da una parte Mamadou Bavumia del nuovo Partito Patriottico che governa dal 2016, che è un partito diciamo così liberal conservatore, e è stato vicepresidente Mamadou Bawumia di Akufo Addo e poteva diventare il primo presidente musulmano del paese, e invece ha vinto John Mahama dell'opposizione del National Democratic Congress, partito che possiamo definire vagamente progressista per usare i nostri criteri, diciamo così. E lui era stato già presidente per 4 anni e mezzo a partire dal 2012, poi ha perso le elezioni nel 2016. È stato un passaggio molto tranquillo, perché Bawumia ha subito riconosciuto la vittoria del leader dell'opposizione, però effettivamente per il suo partito questa è stata una delle sconfitte più pesanti degli ultimi decenni, perché non ha ottenuto la maggioranza dei voti al nord, dove loro sono molto forti come area di provenienza, e poi lui sarebbe stato il primo candidato di quell'area di religione musulmana ad essere proposto come presidente, ma appunto non ce l'ha fatta, mentre invece nel sud ha perso, perché gli Akan, comunque, che sono i popoli del sud, non avrebbero mai consentito di essere governati da una persona che proveniva dal nord, perché in Ghana conta molto il clientelismo, l'appartenenza etnica, che giocano un forte ruolo nei risultati elettorali, e chiaramente contribuisce questo ruolo a rafforzare i partiti di maggioranza, che comunque i due partiti che si sono alternati fino adesso, che comunque hanno chiaramente le loro roccaforti, ma poi questo consenso spesso è legato anche a fattori che prescindono, insomma, dalle scelte politiche dei partiti. E gli elettori però erano molto irritati, cioè molto preoccupati, soprattutto dall'aumento del costo della vita.
Ancora una volta la crisi economica l'ha fatta po' da ago della bilancia,
sì. Perché soprattutto in Ghana, perché il Ghana esce poi da un default, di fatto è stato uno dei primi paesi africani dopo la crisi del Covid a fare proprio letteralmente default sul suo debito, e poi c'è il problema del costo della vita, una serie di scandali chiaramente che poi sono aumentati, perché l'aumento dei tassi di interesse ha fatto sì che l'inflazione crescesse fino al più 54%, che è un'inflazione che era nata sia dalla pandemia, sia dall'aumento del prezzo delle materie prime in seguito alla guerra in Ucraina, e poi una spesa pubblica fuori controllo. Quindi il governo di Accra si è ritrovato praticamente con 30 miliardi di dollari di debito esterno, 40% di questo debito era in mano a BlackRock, a creditori privati internazionali, a fondi di investimento, mentre altri 34 miliardi era debito interno e quindi ha fatto default. E questo è stato il risultato di questa situazione, è stato appunto che il partito del governo ha perso di fatto, è sceso per la prima volta sotto il 45% dal 1996. E il nuovo presidente, che però è già conosciuto, John Mahama, perché ha guidato il Ghana dal 2012 al 2017, ha ricoperto cariche politiche a tutti i livelli, che è stato membro del Parlamento, ministro, vicepresidente, presidente, e molti dicono che non è l'uomo adatto, insomma, diciamo così, a questo compito di sollevare la situazione economica del Ghana, perché lui quando governava la sua amministrazione ha avuto problemi economici e una serie di scandali di corruzione, e quindi lui era stato vicepresidente perché il presidente Jonathan Mills è morto all'improvviso, e quindi lui è diventato presidente. È un bravo comunicatore dal punto di vista mediatico, molto estremamente pragmatico. Per esempio, lui viene nominato dai ghanesi Mr. Dumsor, in riferimento a tutte le interruzioni di corrente che ci sono state durante la sua presidenza, perché Dum significa spento, Sor significa acceso nella lingua Twi locale, quindi insomma c'ha già una bella fama. E poi il suo mandato è stato segnato anche da scandali di corruzione, con l'Airbus che ha dato tangenti, e quindi insomma è un personaggio che comunque nonostante abbia vinto, ha promesso un reset del paese, però di fatto le difficoltà economiche del Ghana sono stati il tema fondamentale di queste elezioni. E secondo la Banca Mondiale ci sono 850.000 ghanesi che potrebbero cadere in povertà a causa appunto di questo aumento dei prezzi e dei beni dei servizi. A questi 850.000 ghanesi si aggiungerebbero altri 6 milioni di persone che già vivono in povertà. Poi il Ghana produce 170.000 barili di greggio al giorno, però è costretto a importare ogni anno miliardi di dollari in carburante. È una contraddizione di questi paesi che hanno delle ricchezze petrolifere, e però non c'è nessun programma in vista per cambiare un po' questa prospettiva. Prima era stato definito nel quinquennio precedente la stella dell'economia africana dalla Banca Mondiale, adesso invece è messo molto male, perché appunto c'è il debito che non consente di fare grandi investimenti, ma neanche in un settore come l'agricoltura, che comunque è il 21% del PIL e provvede al 90% dei bisogni alimentari del paese. E quindi è una situazione che poi comporta anche la disoccupazione giovanile, i ghanesi se ne vanno all'estero in cerca di migliori opportunità di lavoro. E quindi c'è, la situazione è complicata. Ci sono anche altri aspetti comunque che sono stati anche un momenti di dibattito all'interno della campagna elettorale: la preoccupazione per esempio sull'impatto ambientale della pratica dell'estrazione illegale dell'oro, perché il Ghana, tra le altre cose, è un grande produttore di oro, c'è tanto oro nel sottosuolo. E questa questa estrazione illegale viene chiamata Galamsey e ha una serie di problemi, perché ci sono state una serie di proteste contro questa pratica che ha portato all'inquinamento di molti importanti corsi d'acqua con delle sostanze chimiche pericolosissime che si utilizzano per l'estrazione dell'oro. E quindi il problema è affrontato dai partiti che si sono affrontati in queste elezioni con delle obiettivi differenti. Da una parte c'era il Partito Patriottico, che secondo il quale i curiminatori dovevano continuare a operare, e invece l'altro partito, quello dell'opposizione, chiedeva una regolamentazione più rigorosa. Poi ci sono tutta un'altra serie di aspetti che sono nati sulla controversa legge anti-LGBT, una legge che sostanzialmente è stata sostenuta dall'ex presidente che ha vinto, John Mahama, dai cristiani, dai musulmani, dai leader tradizionali, delle chiese evangeliche, che, per la quale si rischia il carcere da 3 a 5 anni chiunque sia considerato omosessuale, lo manifesti apertamente o faccia propaganda dei diritti LGBTQ+, o raccolga fondi per la causa. E chiaramente questa protesta ha preso di mira anche il presidente, quello che poi si è l'ex presidente, Nana Akufo-Addo, perché lui si rifiutava di firmare questa legge, poiché c'erano delle preoccupazioni legali e anche delle conseguenze economiche, perché se avesse firmato questa legge sarebbero venute meno i finanziamenti della Banca Mondiale. Quindi che ha fatto Akufo-Addo? Ha ribadito che ci sarà, firmerà anche il nuovo presidente la legge solamente quando la Corte Suprema avrà in qualche maniera chiarito i dubbi legali su questo aspetto. E questa è una legge fra le più dure che ci sono state in Africa riguardo appunto l'omosessualità. E poi c'è anche un problema molto delicato nel nord del paese, perché lì ci sono scontri fra etnie rivali, in questo caso i Kusazi e i Mamprusi, che sono scontri e rivalità che risalgono all'epoca coloniale sul diritto al capo supremo tradizionale, la Sheferi. Però dentro questi conflitti si inseriscono i jihadisti, perché il Ghana condivide 600 chilometri di confine con il Burkina Faso e ci sono molti punti di ingresso non autorizzati, ed è lì che transitano e si infiltrano i gruppi jihadisti. Quindi il quadro, diciamo così, è estremamente delicato e complesso. Quindi il Ghana in questo momento sì, ci sono stati un passaggio diciamo così di consegne molto tranquillo, molto democratico fra virgolette, però sicuramente il personaggio che è arrivato al governo insomma non ha proprio tutte le carte in regola per poter cambiare questa situazione.
No, sicuramente. Un'altra cosa che mi ha colpito rispetto alle elezioni in Ghana, che lo ricordiamo, sono avvenute domenica scorsa, quindi cioè i risultati sono usciti diciamo abbastanza velocemente, no? C'è stata, sì. Come ricordavi te, insomma, un'ammissione di aver perduto da parte dell'attuale presidente molto rapida, e che c'è stato comunque un monitoraggio, un controllo di diverse di parecchie associazioni, chiamiamole della società civile, come di consueto le definiamo noi. Ora, sì, a chi si riferiscono bene, sinceramente non mi pronuncio, perché non conosco qual è la realtà dell'associazionismo civile. Mi sembra che alcuni sono anche associazioni più di interessi economici proprio che di società civile. Però insomma,
sì, anche legati al partito, no, di opposizione, anche legati al National Democratic Congress, che è il partito di opposizione, anche loro hanno presidiato i seggi per evitare eventuali brogli, però non c'è stato bisogno alla fine, anche perché poi se l'aspettava in qualche maniera Bavumia di perdere queste elezioni, quando si è reso conto che nelle sue roccaforti, quelli del nord, non aveva la maggioranza, e infatti quando il partito è sceso a meno del 40%, insomma, era chiaro che non avrebbe ce l'avrebbe fatta. Quindi, diciamo, anche non ci sono stati, diciamo così, occasioni di controversia da questo punto di vista. I due partiti comunque non è che sono tanto differenti, poi, perché di fatto hanno delle sfumature, una un po' più liberal conservatore, l'altra leggermente progressista, ma alla fine le posizioni che hanno, i programmi che portano avanti, insomma, sono intercambiabili per certi aspetti.
Certo, no, infatti era un po' una curiosità questa che sottolineavo, perché poi, come dire, come dici te, insomma, alcune sono, perché c'era stato precedentemente un diniego, un rifiuto da parte della commissione elettorale di concedere l'accreditamento a una ventina di queste organizzazioni.
Quindi, sì, perché probabilmente non erano controllate di fatto, però la società civile ha un ruolo comunque sia, perché sono molto sono impegnate non solamente per quanto riguarda il discorso elettorale, ma poi ci sono delle organizzazioni che per esempio si occupano, hanno come obiettivo la risoluzione dei conflitti nel paese, e quindi in qualche modo cercano di trovare una conciliazione anche rispetto per esempio alle questioni che sono soprattutto agitano il nord per quanto riguarda i conflitti etnici, che sono comunque strutturali, e poi c'era chiaramente l'assenza di osservatori indipendenti avrebbe sicuramente portato alla sfiducia nel sistema elettorale, e quindi c'è stata anche un po' di controversia rispetto a questo.
Bene, invece, insomma, dicevamo, no, ho sempre più fuori le forze militari straniere dai paesi del Sahel. Parliamo, quindi, l'avevamo visto già con l'uscita dei militari francesi dal Mali, dal Burkina Faso. Continuano queste uscite, no? Perché anche il Senegal ha dichiarato che non vuole più forze militari straniere al proprio interno, e quindi, insomma, come
che e anche tipo il Chad di...
anche il Chad, scusa, mi stavo dimenticando, appunto, che posizionamento ci sarà, insomma?
Beh, diciamo che questo ormai è il sintomo evidente della perdita di controllo della Francia su quell'area, perché rimarranno anche probabilmente degli accordi di collaborazione militare o economici, ma di fatto mai l'ultimo tassello sembra veramente essere il Franco CFA, l'ultimo bastione, diciamo così, del colonialismo francese in quell'area. Però il 28 novembre del 2024 resterà di fatto una data storica nei rapporti tra la Francia e l'Africa in generale, perché è proprio il stesso giorno sia il governo del Chad che ha annunciato la fine dell'accordo di cooperazione in materia di difesa firmato con la Francia, e anche il presidente senegalese Diomaye Faye ha espresso il desiderio di vedere i soldati francesi stanziati nel suo paese di andarsene per incompatibilità con la sovranità nazionale. Una rottura con la presenza militare dell'ex potenza coloniale era stata richiesta soprattutto dall'opinione pubblica, appunto, che è un processo che veramente sembrava inevitabile, ed è storico perché l'esercito francese è presente in Senegal da più di due secoli, cioè praticamente da quando hanno recuperato agli inglesi Saint-Louis nel 1814, ed è presente in Chad dal 1900, dalla battaglia di Cousseri quando morì in combattimento il sultano Rabah. Quindi di fatto è una presenza storica. Poi l'indipendenza di queste due colonie nel 60 non è che è cambiato niente nella sostanza, ci sono stati accordi, firma di accordi di difesa, ritiro di elementi francesi da alcune basi, quelle di Wakam e di N'Djamena, ma di fatto queste basi sono sempre servite a partire dal 69 da trampolino di lancio per la Francia, per molti interventi militari negli altri paesi dell'area. Quindi la Francia prima ha perso con la Repubblica Centrafricana nel 2015 le proprie posizioni militari, poi il Mali nel 2022, il Burkina Faso e il Niger nel 2023, quindi praticamente adesso ha perso tutte le posizioni che gli rimanevano in questa parte di Africa. E questo ritiro è avvenuto dappertutto, a parte che nella Repubblica Centrafricana, su richiesta dei nuovi leader di questi paesi. Per lo più sono militari, ma sono anche civili, come nel caso del Senegal. Cioè la piazza, i giovani, il movimento panafricanista, il sentimento antifrancese, tutto spinge in questa direzione di allontanamento dei francesi e dell'esercito francese, che non ha più niente a che fare con il continente. E questo poi è un monito anche per la Costa d'Avorio e il Gabon, dove ancora ci sono presenze dell'impero coloniale dal punto di vista militare. Nel 2024, quindi a più di 60 anni dell'indipendenza, questa presenza è un'anomalia a cui è stato posto fine. E poi chiaramente si utilizza spesso la griglia di lettura dell'influenza russa, no? Che ormai è una specie di kit pronto all'uso soprattutto per i servizi segreti francesi in Africa, per i quali ogni visita di un capo di Stato a Mosca è ormai un'obbedienza. Ma invece in realtà questo è un modo per evitare di confrontarsi con una realtà che è inquietante per i francesi, cioè l'esercito francese può andarsene senza necessariamente che i paesi in cui c'era l'esercito francese si gettino nelle braccia di un altro padrone. I leader africani sono capaci, lo stanno dimostrando, di fare delle proprie scelte, di prendere delle decisioni in completa indipendenza, e poi se ne va lasciando ancora le ombre del passato, per esempio il massacro di Kaolin, che i primi di dicembre si ricordava l'80° anniversario di questo massacro dei tiraliers senegalesi avvenuti a Camp Kaolin da parte dei francesi, un massacro che era stato taciuto per tanti anni, anche le vittime, si è sempre detto che erano stati 35, invece sono stati più di 400, e per la prima volta dopo 80 anni è stato il Senegal a ricordare questo evento con una cerimonia molto importante, tutta una serie anche di iniziative per fare in modo che questa memoria rimanga e sia permanente. Per non parlare poi delle altre ombre che sono state, tutte le rivolte, la repressione contro le rivolte in Madagascar, contro il Camerun, il genocidio di Tutsi, insomma c'è una lunga striscia di nefandezze, insomma, sì. della France-Afrique. E quindi le ragioni che hanno spinto Idriss Déby a rompere gli accordi militari con Parigi e quelle di Fayy in Senegal sono diverse, perché la presenza francese non era la stessa, allo stesso livello, gli obiettivi di Parigi erano diversi, però per esempio a Dakar i francesi da tempo pensavano in qualche maniera di diminuire la loro presenza militare, questo l'aveva detto anche Macron, che poi prima erano 1200 soldati, adesso sono diventati 350, però il problema non era tanto quello di in qualche maniera ridurre il numero, quanto quello di eliminarla questa presenza, e questa è stata una promessa che aveva fatto Fayet nelle elezioni, e quindi di fatto poi c'è stata anche una commissione che Macron aveva messo su per poter capire come doveva diminuire la presenza militare francese, che invece le cui conclusioni sono state anticipate, e questo ha dato molto fastidio a Fayet, perché ha detto: non sono i francesi a decidere quanti uomini rimarranno lì, siamo noi. E quindi ha deciso Fayet proprio di chiuderle. È stato anche un momento di consapevolezza. Si dice che Fayet è stato eletto su un programma sovranista, ma in realtà qui il discorso è un po' diverso, perché il programma di Fayet è un programma che sostanzialmente è panafricanista, ma vuole riaffermare anche, come dire, i diritti dei senegalesi su tanti aspetti che vanno sia dalla presenza militare francese che per esempio i diritti per quanto riguarda la pesca e tante altre cose, e nonché la memoria, come è stato appunto il caso di Camp Thiaoré. Mentre invece Deby ha mandato via i francesi dal Chad, ma il Chad era un posto molto importante per i francesi, perché i francesi lì avevano delle basi militari da cui potevano controllare tutta l'area, e quindi dal punto di vista strategico è stato un po' uno smacco. Poi loro si stanno spostando verso il Golfo di Guinea, verso paesi più accoglienti come il Gabon, il Benin, oppure la Costa d'Avorio. Però sulla situazione,
giusto per parlare, sì, perché accennavi al Chad, se non erro, però insomma, quando le truppe francesi sono uscite, mi sembra dal Burkina Faso, non mi vorrei sbagliare, forse dallo stesso Mali, sono state espulse anche le basi americane, e in Chad c'è una grossa, cioè la più grande base americana dell'Africa, o no?
Allora, guarda, la base americana è stata tolta, però se non ricordo male era in Niger, la base americana, vicino ad Agadez, che alla fine in Niger c'è stato questo accordo sul ritiro delle truppe americane dalla base di Agadez. E in Niger, a proposito del Niger, con i francesi c'è stato un ulteriore strappo, diciamo così, che riguarda questa volta però le miniere dal punto di vista economico, perché finalmente sono riusciti a cacciare la società nucleare francese Orano, e Orano è la società francese che per tanti anni ha sfruttato l'uranio del Niger. E quindi questo fatto che il Niger ha estromesso la Francia anche da un settore così significativo della loro economia, cioè l'estrazione dell'uranio, è un sintomo della rottura di questi rapporti fin da quando c'è stato il colpo di Stato nel luglio del 2023 che ha deposto Bazoum. E l'impatto potrebbe farsi sentire molto pesantemente, perché anche se il Niger è meno del 5% della produzione mondiale di uranio, però per i francesi invece era molto importante, e i francesi chiaramente hanno 18 centrali nucleari, 56 reattori, e quindi si sono dovuti per forza orientare verso altri produttori, perché nell'ultimo decennio i francesi hanno importato quasi 90.000 tonnellate dal Niger, e chiaramente l'importazione e la lavorazione che faceva Orano nelle miniere nigerine di uranio era una lavorazione che non teneva assolutamente conto degli impatti ambientali, dell'impatto della salute nei confronti della popolazione, chiaramente. E adesso finalmente è stata nazionalizzata la società che portava queste miniere, e quindi c'è stata questa rottura molto significativa tra il Niger e Orano, e la francese Orano, che peraltro era già in crisi da tempo comunque. Chiaramente adesso i francesi si dovranno rivolgere verso il Canada, verso l'Uzbekistan, verso l'Australia, la Namibia, però è un altro tassello della fine di questa dominazione francese nel Sahel, e che è significativo perché effettivamente costituisce anche un po' una svolta per certi versi.
Veniamo all'ultimo, invece l'accennavi all'inizio, insomma, di questo spazio, la visita di Joe Biden in Angola, che insomma sembrerebbe segnare una nuova cooperazione, no, tra Angola e gli Stati Uniti. Questo sempre perché per ridurre la dipendenza dalla Cina. Ecco, che cosa, cioè qual è?
Insomma, questa è stata la prima visita. Sì, è stata la prima visita del presidente, di un presidente americano in Angola, che è stato un paese da sempre, diciamo così, legato alla ex Unione Sovietica e poi alla Russia. Biden, a parte le gaffe che ha fatto, si è addormentato, ha detto degli spropositi, ma non lo sappiamo in che condizione è. Si è recato a Benghela, dove c'è appunto il porto di Lobito, che è una infrastruttura molto importante per il corridoio di Lobito, che è una ferrovia che già preesisteva, destinata a collegare lo Zambia, il Congo e l'Angola. È un progetto molto grosso su cui gli americani stanno investendo parecchio, proprio per contrastare la della Cina in Africa. E gran parte del finanziamento di questo corridoio proviene da un'iniziativa che nasce nel 2022, è guidata anche dal G7, quindi sono anche finanziamenti europei, che si è evoluta dal piano lanciato nel 2021 proprio come contromossa contro la Belt and Road Initiative della Cina. E una volta operativo aumenterà l'accesso ai minerali essenziali per gli Stati Uniti, cobalto, rame, che sono essenziali per la produzione di veicoli elettrici. E praticamente, mentre adesso lo spostamento dalle miniere del Congo fino alla costa occidentale ci mette molto 48 giorni, se non sbaglio, adesso invece ci saranno in 48 ore. Questa è la data prevista all'inizio dei lavori è del 2026. Questa è una vecchia ferrovia che fu costruita tra il 1902 e il 1929 dagli inglesi, e poi fu rinnovata grazie ai finanziamenti cinesi nel 2015, e poi assegnata la concessione nel 2022 a un consorzio dove c'è Trafigura, è un'impresa che comunque ha degli affari in Africa anche un po' loschi per quanto riguarda l'estrazione di minerali. Se non ricordo male, fu anche responsabile di un incidente molto grave nel porto di Abidjan, che ebbe anche delle conseguenze sulla popolazione. E poi c'è anche un'impresa di costruzioni portoghese e belga. Però di fatto questi minerali essenziali, il cobalto, rame e litio, sono presenti nella Repubblica Democratica e nello Zambia. E questo corridoio di Lobito li trasporterà verso la costa occidentale. Diciamo mentre i cinesi,
l'unica cosa insomma che mi suona un po' strana è che venga fatto da Biden come presidente, diciamo, uscente, e che nessuno garantisce poi che Trump mantenga questi impegni, no? Anzi, quasi sicuramente è molto interessante.
Beh, i soldi ne hanno spesi, perché considera che gli investimenti su questa cosa del corridoio di Lobito hanno superato i 6 miliardi di dollari. Adesso Biden ha annunciato 600 milioni di dollari in nuovi finanziamenti, e gli investimenti americani sono oltre 4 miliardi di dollari, quindi penso che Trump, prima di interrompere questo flusso di finanziamenti, ci penserà un po', anche perché poi, ti dicevo, questa cosa è naturalmente in opposizione agli interessi cinesi, quindi Trump e la sua amministrazione partono già con l'idea di confrontarsi con la Cina dal punto di vista commerciale ed economico, e speriamo che rimanga solo su quel livello, ma non è detto. Però poi la Cina, come ha risposto? Ha modernato invece una ferrovia che già esisteva, che si chiama la Tazara, che collega lo Zambia invece verso l'Oceano Indiano per mezzo della Tanzania, favorendo il transito di materie prime verso la Cina. Altro progetto che chiaramente ha degli effetti ambientali devastanti, ma queste cose non vengono prese in considerazione. E questo dovrebbe favorire gli scambi, chiaramente, fra lo Zambia e la parte dell'Oceano Indiano che va verso la Cina. Quindi insomma entrambe le potenze si stanno lavorando parecchio per soprattutto prendere possesso di questi materiali fondamentali per la transizione energetica. Questo è il loro obiettivo di fondo.
Bene, questo
ci sarebbe anche un'altra notizia, sì, che però riguarda il Sudan, che però siccome non ne parla nessuno, ci sono state almeno 165 persone che sono state ammazzate il lunedì scorso, fra lunedì e martedì, tra il 9 e il 10 dicembre, durante dei bombardamenti attribuiti all'esercito, alle forze paramilitari. Quindi qui si parla di bombardamento su un mercato che ha ucciso almeno 65 persone e ne ha ferite centinaia, e poi hanno sparato contro un autobus, uccidendo tutte le persone che erano a bordo, 22 persone, e quindi sono stati degli scontri fra i più, dei bombardamenti fra i più feroci da quando è iniziata questa guerra, quindi aumentando il livello, diciamo così, di ferocia di questa guerra, che praticamente è una guerra di cui appunto non si parla mai. E c'è stata anche un'organizzazione,
allora, in realtà, ad esempio, tipo diversi articoli sul Sudan sono usciti, cioè escono su giornali cattolici tipo Nigrizia, e anche delle iniziative vengono molto più attenzionate e curate sempre all'interno, diciamo, di questi circuiti.
Appunto, rimangono sempre dentro i circuiti, nel senso che dal punto di vista dell'opinione pubblica questa è una crisi che peraltro è una delle crisi dal punto di vista, come dire, del alimentare anche, oppure anche dei diritti umani, tra i più devastanti.
Sì, sì, al maggior numero di sfollati, profughi anche interni, penso a livello mondiale, insomma.
Sì, ma infatti poi oltretutto coinvolge tante parti del Sudan, fra cui il Darfur. Il Darfur è una regione che è grande quanto la Francia, ma ospita un quarto della popolazione del Sudan, ma la metà dei suoi 10 milioni di abitanti sono sfollati, cioè ci sono trasferimenti di popolazione inimmaginabili fra un punto e l'altro del paese, che è enorme, quindi con tutte le difficoltà che questo poi comporta. E infatti c'è stato uno studio recentemente di un'associazione medica che ha stabilito che le vittime sono molto di più delle 65.000 di cui parlano le Nazioni Unite, perché ci sono delle vittime che sono conseguenza della guerra, quindi malattie, fame, è un po' come il discorso che si è fatto sulla contabilità delle vittime a Gaza, no? A Gaza si parla di 45.000 vittime perché si parla solamente delle persone che sono state riconosciute, ma tutte quelle che sono rimaste sepolte sotto le macerie e tutti quelli che muoiono in conseguenza della situazione disastrosa, si parla di 185.000 potenziali, e così un po'. In certi versi con scala minore il Darfur, insomma.
Certo, io penso che, insomma, per oggi possiamo pure fermarci qua, magari appunto come dicevi sulla situazione di Darfur può essere sicuramente per il nuovo anno a questo punto, perché mi sa che questa, poi gli altri due mercoledì sono, uno è Natale, l'altro è la, dico quello che viene dopo, fra 15 giorni non ci risentiamo, no? E quindi ci sentiremo direttamente l'anno nuovo, quindi può essere uno dei propositi di approfondimento, di impegno, insomma, di raccontare un po' più queste guerre poco raccontate,
nascoste. Soprattutto del Sudan, perché poi questa crisi nel Sudan comunque c'ha tantissimi collegamenti con purtroppo tutta l'area, e c'entra anche il discorso della presenza dei russi, per esempio, insomma, che ci sono tanti addentellati, ecco, in questa storia del Sudan, di cui appunto sembra che ci siano dimenticati, poi invece, insomma, lì continuano purtroppo le stragi.
Bene, io ti ringrazio e ti lascio ai tuoi impegni serali. Grazie. E ci
alla prossima, allora. Ciao.
Quest'altro anno, comunque, a meno che succeda qualcosa, e i microfoni della radio sono sempre aperti, insomma, no, per ulteriori approfondimenti. Ciao.
Ok, ciao a tutti e a tutti.